Allora, stanno per arrivare altri ospiti in questo pomeriggio. Dunque, ad esempio, prendo un messaggio. Chiedono ad Alessandro Canovi se la Juve ha fatto bene a prendere Arthur o ha fatto meglio la Fiorentina a prendere Amrabat da 15 milioni che viene da un anno in Serie A al Verona. Paolo da Milano. Poi, ad esempio, la difficoltà dell'Inter è proprio, diciamo, la rigidità tattica di Conte. Sarebbe ideale schierarsi a 4. Godin è stato uno dei migliori centrali al mondo negli ultimi anni. Alla Juve non aveva terzini decenti, ma ora sbaglia. Poi anche Brozovic più Gallardini, una coppia inguardabile in Serie A. Saluti da Varsavia, Giovanni. Ciao Giovanni, da lontanissimo. Salve, non dimenticate che la Juventus aveva la BBC, la B più BBC più Lichtsteiner, più anche il miglior Vidal. La difesa era solidissima. Gregorio da Budapest, salutiamo anche Budapest. È vero che aveva la BBC, però non è detto che tu devi, se c'hai la BBC che funziona, devi fare sempre lo stesso tipo di scelta.
No, soprattutto
di scelta,
perché
no?
A livello di personalità, a livello caratteriale, stiamo parlando di giocatori totalmente diversi.
Non è detto che va bene per tutti.
No,
ecco.
Ma Conte nella Juve ha fatto comunque un lavoro enorme, quale dopo Allegri ne ha usufruito e ha evidentemente continuato, se non migliorato. È chiaro che però c'erano delle personalità ben precise. Allora, nell'Inter, quello che dicevamo prima, poi la domanda che diceva prima della Juve e sì, della Fiorentina, beh, la Juve l'ha fatta fondamentalmente per una questione di bilancio, cioè piani, sia il Barcellona che la Juve avevano questo problema di chiudere prima del 30 giugno un'operazione per questioni di bilancio. Ne vedremo tante così. Io sono sempre più convinto che questi, ne parlavamo prima fuori onda, no? Questi 50 milioni di euro di Cardi adesso c'è la Real Madrid, adesso sono curioso di vedere dove andranno a finire, però sono questi soldi. Dovremmo aspettare la Premier League e vedere che succede in Inghilterra, perché loro, beati, loro hanno i soldi.
Allora andiamo a presentare gli altri amici che si uniscono. Allora do il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simone. Ah, lo vediamo pure, grande Simone. Ciao Simone, in collegamento Skype e quindi audio video con noi. Ciao Simone, in studio con noi c'è anche Alessandro Canovi.
Buongiorno.
Ti saluto, Alessandro.
Buongiorno. Ciao Simone. Do anche il buon pomeriggio a Francesco Colonnese. Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a voi tutti, saluto tutti, saluto caramente tutti.
Ciao. Buongiorno. Francesco, anche noi ti salutiamo. Ciao. Adesso dovrebbe arrivare anche un altro amico che conosce molto bene Francesco Colonnese, ma anche Simone Braglia. Allora, Francesco, posso chiederti al volo un pensiero, poi cambiamo argomento, però ci tengo anche un po' a conoscere il tuo sulla situazione Inter-Conte. Oggi ti devo dire che da quello che stiamo raccogliendo, beh, insomma, viene messo molto in discussione, no? Ad esempio c'è un altro messaggio che arriva: mi dite quale squadra europea gioca con il 3-5-2? Nessuna, è un modulo sparagnino e speculativo, però in Italia Conte ed Inzaghi vengono trattati come fenomeni. E poi te ne posso leggere altri che mettono in discussione proprio la scelta anche di come mettere in campo la squadra da parte di Conte. Dov'è il problema secondo Francesco Colonnese?
A saperlo.
Se lo sai gli fai una telefonata, dicevo, oh, mister, guarda,
glielo dica a Brambati,
sì.
Non lo so, è difficile giudicare perché i primi sei mesi dell'Inter erano diversi di questi ultimi sei mesi, diciamo. Prima, fino a gennaio l'Inter sembrava una macchina perfetta, sì. Da gennaio in poi gli acquisti dovevano portare valore aggiunto alla squadra, invece da gennaio in poi questa squadra ha avuto un crollo incredibile di prestazioni, anche di risultati, e chiaramente nel calcio poi alla fine conta quello, e il lavoro in questo momento viene di nuovo messo, diciamo, in difficoltà. Il lavoro di Conte, che per i primi sei mesi tutti noi dicevamo che era spettacolare. Io dico che, insomma, in questo momento, proprio che c'è ancora una stagione da finire, insomma, le polemiche non fanno bene, e quindi bisognerebbe cercare di arrivare a fine anno, finire questa stagione, perché c'è un'Europa League, secondo me, che nessuno ne parla, ma è una competizione importantissima, importante, che nessuno ne parla, ma insomma l'Inter forse non era partita per vincere il campionato, quindi la posizione di classifica, insomma,
è giusta?
No, quarta no, però insomma cioè, il campionato non lo dovevi vincere, invece devi cercare di andare avanti in Europa League, arrivare al massimo. Quindi secondo me, io dico che queste polemiche non fanno bene a nessuno, non rovinano tutto l'ambiente e stanno peggiorando questa situazione, che da gennaio in poi la situazione è crollata, l'Inter è crollata, è non è in classifica, ha fatto più punti, ha fatto meno punti di tutti, diciamo, delle grandi. Quindi insomma bisognerebbe pensare a non parlare più, cercare di lavorare e arrivare a fine anno per poi fare poi, diciamo, le giuste valutazioni. È chiaro che qualcosa all'interno non si è rotto, penso, meno presumo dalle dichiarazioni che vengono fatte dai protagonisti, non da me, non da te, non da tutti. Qualcosa sembra che non c'è chiarezza, almeno si traspare da ciò, e dal di fuori noi dobbiamo solo osservare questo e dire che se da chi è competente di calcio, penso qui ci siamo tutti, insomma, Simone ha giocato a calcio tanti anni, Alessandro ha un padre nobile che insomma vive del calcio da 50 anni e lo sa bene, insomma. Le polemiche distruggono, peggiorano la situazione e non aiutano niente e quindi ho la sensazione che se si continua così va tutto a puttane, detto in parole povere. Insomma, quindi questa è la sensazione evidente. Insomma, se vuoi cercare di rimediare bisogna stare zitti, lavorare, basta le polemiche fanno gli altri, farle ai tifosi che sicuramente sono con la mare in bocca, qualche chiaramente hanno ragione quando vedono che le cose lì, ma all'interno bisogna stare zitti e lavorare.
Questo vale anche per l'allenatore, però, giusto? Permettimi di dire, Francesco.
Io dico per tutti.
Esatto,
per tutti,
no. Quindi diciamo un po', sarebbe stato il caso di evitare, come da quello che ho capito, come hai detto tu, il tuo pensiero, di evitare certe cose, quindi pensare a lavorare senza dire tante cose che possono essere controproducenti, insomma.
Ma io dico, ma non dico, dico in generale per tutto l'ambiente. Che
certo, cioè, no, ma sei stato chiarissimo, chiaro. Sei stato chiarissimo.
Non dico soltanto, cioè per tutti quanti. Insomma,
certo, certo.
Perché in
certo.
questo momento non aiuta, secondo me non aiuta l'ambiente.
Simone Braglia.
L'Inter non volesse vincere il campionato, non ci credo, Ciccio. Secondo me Conte non è uno che si limita a fare da sparring partner alla Juve o alla Lazio o a chi per essere. Bisogna dire che questa involuzione non è un peccato dire che le responsabilità sono anche da additare a livello di tecnico barra manager, perché comunque
infatti dalle mie parole non ho ottenuto, cioè è chiaro che obiettivamente il primo responsabile è sempre l'allenatore, il capo assoluto di tutto, quindi insomma è chiaro, no? Quindi non bisogna, no? Io dico, se il progetto non va avanti, se sei lontano dall'obiettivo tuo che era quello di avvicinarti alla Juve, sei a 10 punti o a 7 giornate alla fine, è chiaro che qualcosa non è andato al verso giusto. Però dico che secondo me mancano 7 partite e sono tante ancora, c'è un'Europa League ancora da fare. Secondo me se si continua a parlare, l'Inter nelle ultime settimane, a parte la partita di Parma vinta come abbiamo visto tutti, un po' fortunosa, non me ne voglia, io sono interista, lo sapete bene, ma insomma l'Inter non ha fatto benissimo, insomma ha vinto 6-0 col Brescia, però insomma ha avuto un'involuzione importante. Quindi secondo me bisognerebbe con molta onestà cercare di capire, di inghiottire il boccone amaro che c'è, poi si deve stare, ma però come sembra che ha detto anche Conte, perché ieri nelle dichiarazioni ha detto a fine anno dirò e parlerò, insomma, quindi
ha già parlato tanto, però. ha già parlato tanto, però. Simone, vengo da te. Simone Braglia, dicevi, così concludiamo questo, andiamo anche su un'altra sfida, dai.
Per chiudere il discorso delle polemiche, Ciccio, secondo me l'allenatore, che è il capro espiatorio numero uno, quantomeno quello che ha più responsabilità, basta che uno ammetta le proprie colpe, se di colpe vogliamo parlare. Però comunque sia, va bene, questa involuzione è anche dettata da alcune scelte sbagliate, perché sono d'accordo col mio mentore Gigi Cagni quando ha fatto un'analisi anche lui della situazione. Conte in questo momento qui ha influito, ma ha influito negativamente sull'andamento dell'Inter. E non ho niente di male a dire che un allenatore ha sbagliato, per amor del cielo. Perché in questo torneo, dove si gioca ogni 3 giorni, si vedono e si vede la validità. Sopra.
No, si è rigirato. Vai, aspetta, vai. Si è rigirato, rimetti. Bene, è tutto live, è bellissimo. Dicevi.
La validità appunto del manager barra allenatore, perché delle considerazioni personali che io faccio è che a me il Bologna piace come sta giocando, ma lì c'è la mano dell'allenatore che comunque sia influito positivamente, poi che vinco che si perda, per amor del cielo, dipende da tante situazioni. Però il discorso manageriale di come sta conducendo Mihajlovic e il Bologna a me piace. Poi, per l'amor del cielo, a Bologna non è la piazza dell'Inter, non è il Milan, non è la Juve. Da questo punto di vista si vede però la mano di un allenatore che dal punto di vista dell'elasticità mentale e manageriale è elastico nell'adottare, e siccome oggi è un altro torneo rispetto a quello pre-pandemia, va bene, si vede la mano del manager barra allenatore competente e umile.
È umile.
Ma Mihajlovic parli di me, che Mihajlovic è stato il mio compagno, per me è un allenatore preparatissimo, più meriterebbe di più, con tutto rispetto per Bologna, meriterebbe di più perché è veramente un allenatore molto molto forte, quindi insomma sono d'accordo con te, insomma.
Quindi diciamo così, ci sono anche delle responsabilità. Allora chiedono ad esempio, Paolo, prendo al volo un messaggio al 331 8200 213, parto da Alessandro Canovi che chiede agli ospiti se vedete già fuori dai piani di Suning per l'anno prossimo Conte, alla luce delle dichiarazioni che ha fatto ieri a Sky. Hai questa sensazione?
No, io credo,
Alessandro,
di no, perché per, come dicevamo prima, per il contratto che ha, che poi è un contratto di
quelli, se ne va lui, ma io dubito che lui possa dimettersi, no?
Però c'è una questione di fondo, c'è una domanda che secondo me che ci stiamo facendo da un'ora. Conte sta mandando messaggi diretti per ritornare sul mercato.
Sì.
Il mercato quest'anno è un mercato complicatissimo.
Complicato. Sì.
L'Inter, il tesoretto di Icardi, l'ha già speso per Hakimi. Dovranno trovare dei giocatori con scambi, però se Conte sta chiedendo giocatori da Inter, non è, chi ce l'ha forti si ritiene. Allora gli scambi tipo Pjanic, Arthur, ne vedremo tanti, però sono giocatori diversi. Allora dico, l'Inter chi ha da scambiare? Perché sono molti, sono giovani.
Quindi tu dici, pensi che il mercato non possa essere, però diceva giustamente, proprio di quello che vuole, come vuole lui.
Ma sicuramente non lo sarà, perché non lo sarà per nessun allenatore in grandi squadre quest'anno.
Si devono
adattare. È un mercato di questo tipo.
E lui è capace ad adattarsi?
Questa è la grande domanda. L'impressione è chiaramente che sia uno che a volte già si lamenta quando il mercato è suo, immaginando
la famosa, no? Cos'è?
No, ma lui dà l'impressione già quando il mercato è suo, perché quest'inverno, quest'estate l'Inter ha fatto una campagna squisita faraonica e dà l'impressione che tanto contento non è stato dopo un po'. Immaginiamoci un mercato dove devi fare di necessità virtù.
Francesco Colonnese?
No, è vero, insomma, sicuramente il mercato dell'Inter quest'anno è stato un mercato importante. Non so se l'anno prossimo riuscirà a farlo. Insomma, Moratti ne ha spesi tanti di soldi, non so se Suning è in grado, cioè nel giro di breve tempo, di spendere così tanti soldi, quindi non lo so, non ho idea. E non vorrei che, insomma, queste esternazioni siano motivo del fatto che forse ha capito che l'Inter non voglia spendere più tanti soldi.
Sì, mi permetto, insomma, non è solo soldi, è che c'è ancora il problema fair play. La gente non si tende a scordare che è stato congelato. Ritorniamo al problema di fair play, quindi forse sicuramente i soldi ce li ha, però
no, appunto dico, quindi problema di fair play, quindi realizzare in questo momento particolare, certo, diciamo, non è semplice realizzare ampliare, cioè, diciamo,
le perdite economiche dei club quest'anno. Io faccio un esempio tipico che nessuno pensa: il Paris Saint Germain, che è uno dei club che ha la proprietà più ricca del mondo, quest'anno ha avuto una perdita secca per causa del coronavirus di 200 milioni di euro. Loro i soldi ce li hanno per rimetterli a coprire 200 milioni di euro, solamente non li possono mettere.
Certo. Simone Braglia, e poi vi faccio una domanda sull'Atalanta, dai Simone.
Il ragionamento di Alessandro è proprio pertinente. Allora, quest'anno sicuramente vedremo, dovuto a un fattore più che altro economico, se valutiamo dalle informazioni che arrivano che il PIL italiano è meno 19, certo, o meno 18, che sia. Quindi immaginiamoci, con le regole giustamente messe a livello normativo UEFA, certo, del fair play finanziario, le squadre di calcio devono rientrare tutte e spendere. Certo. Quindi il malore di Conte in questo momento è che sa che la proprietà ha la possibilità di spendere, perché Zhang le hanno le, certo, possibilità di spendere, però non possono spenderle per le regole giustamente messe da parte della UEFA.
Da parte della UEFA. Intanto stiamo cercando di prendere Massimo Brambati, ma al momento dovrebbe intervenire, così noi ci siamo messaggiando. Vabbè, proviamoci ancora un altro po'. Allora, voglio chiedervi, c'è questa partita Atalanta-Juventus. Vi faccio questa domanda, di là, diciamo, se si può riaprire il campionato, poi mi dite la vostra, perché già Alessandro si è pronunciato prima, quindi sentiamo sia Ciccio Colonnese che Simone Braglia. Però praticamente sono 2 anni che Ronaldo sta qui, no?
Sì.
Sto facendo questa valutazione. In 2 anni, uh-huh, in 2 anni di Ronaldo, uh-huh, e considerando i 2 anni dell'Atalanta, uh-huh, chi ha avuto più impatto nel calcio italiano? Ronaldo o l'Atalanta che dal terzo posto
facile,
adesso...
Facile risposta.
Dimmi,
non c'è un paragone.
Non c'è un paragone. Atalanta? Certo. Ma vi aspettavate un impatto maggiore di Ronaldo?
No, parliamo di un...
Vai.
Parliamo per me di un allenatore strepitoso, di una società perfetta, che oltre a far bene è un presidente solido, ha il settore giovanile migliore d'Italia, non me ne voglia nessuno, ma è il più preparato a livello italiano nella costruzione e nello scegliere i giovani. E lavora in maniera perfetta, quindi non c'è paragone. L'Atalanta è la squadra veramente più europea d'Italia, non me ne voglia nessuno delle grandi, ma è una squadra super, una squadra secondo me, un allenatore che è a livelli di Klopp, a livelli di Guardiola, a livelli di Simeone, cioè dei top di Zidane.
Secondo te è un modello che si può portare in un top club, questo?
Perché no? Perché no?
Alessandro dice di no. Alessandro Canovi dice di no. Perché
no,
Alessandro?
Non si può portare, ma io vi faccio una domanda. L'Atletico Madrid ha fatto la stessa cosa, ragazzi. Cioè, l'Atletico Madrid con Simeone 10 anni fa, la società era sul fallimento.
È vero, è vero.
E quindi no, perché no? Non parlo, non, cioè, dico la verità. L'Atletico Madrid era fallita. È arrivato Simeone, piano piano, è messo lì, piano piano. È chiaro che dopo 10 anni gli hanno dovuto dare 20 milioni di euro anche a lui, perché chiaramente la squadra, cioè, ha fatto un lavoro importante, ha costruito una società, l'ha rimessa in piedi e lì. Però si può fare, perché non si può fare? Si può fare, anzi, e secondo me si dovrebbe cercare di fare.
Allora aspetta Ciccio, c'hai praticamente quello che tu dici, che io vorrei molto che fosse così, ti devo dire la verità, mi piacerebbe molto che quello che tu stai manifestando si potesse realizzare. Però scuote la testa Canovi, scuote la testa Simone Braglia, perché Simone, perché dici di no?
Perché in Italia non si può fare per cultura questo discorso.
Lo può fare
in una società medio-piccola. Io mi augurerei che si possa fare anche in una società grande.
Tu dici in una grande squadra non si può fare? Cioè Gasperini...
Io vi faccio una domanda. Se noi non iniziamo a farlo, se noi non iniziamo a farlo e non appoggiamo il progetto, e faccio un esempio, il Milan l'ha iniziato a fare, ma se però dietro non c'era un progetto serio, non c'era una società seria, un presidente, non si sapeva chi era il presidente, sa chi è il proprietario, è chiaro che se c'è una proprietà seria alle spalle e si va avanti, ma perché non si può fare? Perché il progetto del Milan, che sembra essere stato un progetto fallimentare, invece... Adesso alla fine e non sembra così fallimentare perché
però lo ricambiano invece... tutto.
Perché non c'è una presidenza, non c'è una proprietà. Cioè, ragazzi, io ho detto che per far questo devi avere una proprietà,
okay,
una società seria. Basta.
È un allenatore
manageriale giusto che sposa il progetto di questa società. Nel senso che l'allenatore sa che il primo anno non puoi vincere, il secondo anno non puoi vincere. Però puoi arrivare a vincere.
Io sono d'accordo con quello che dici. Però il problema è che, esempio, vai alla Juve, sto discorso non lo puoi fare.
Vabbè, ho capito,
all'Inter,
ragazzi,
non lo puoi fare. Al Milan, quello che succede. Dopodiché, dove lo fai questo progetto?
Allora.
Ma ho capito, ma l'Atalanta. Allora, io vi faccio una domanda. L'Atalanta non lo puoi. Ma l'Atalanta c'ha 50.000 persone allo stadio.
Sì, ma la. Prego.
Allora, tu prima hai detto che c'è un settore giovanile, quello dell'Atalanta. Una volta, io ti dico, quando c'era Mino Favini, era un progetto dove tu praticamente avevi ogni anno 3-4 giocatori del settore giovanile che entravano in prima squadra. Oggi come oggi i settori giovanili premiati dalla federazione, il primo è quello dell'Inter, il secondo è quello del Genoa. Il Genoa butta i giocatori nel progetto giustamente, io lo sposo quello che stai dicendo. Ma il Genoa, che è una società medio-piccola, quando ha un giocatore che esce dal settore giovanile valido, perché di giocatori dal settore giovanile ne sono usciti e quest'anno sono stati premiati come secondo miglior settore giovanile d'Italia, tu hai visto qualche giocatore del settore giovanile del Genoa che gioca in prima squadra? Io no. Cioè è apparso Pellegri, Salcedo e compagnia. E poi sono andati nelle grandi squadre. Nelle grandi squadre stanno giocando Salcedo e Pellegri?
No,
non stanno giocando. Quindi allora Il problema è una questione di cultura, è una questione di interessi che entrano in gioco nelle squadre italiane e che non ti permettono di fare come giustamente hai detto tu, fa l'Atletico
Madrid. Allora, allora è vero che vi devo dire, è vero quello che dici te, è vero, però io voglio sognare, vorrei che succeda, anche se non può succedere, non si può fare, nella mia testa sono sognatore, che ti devo dire, cioè, mi piace questo tipo di, questo è quello che mi piace, questo è quello che vorrei, no, io, ma,
certo, certo, certo.
Poi no, dopo, ma... non si può fare, non so.
Alessandro, io, noi?
Allora, con la crisi attuale economica, il modello che dice Colonnese sarebbe il
sarebbe
è la soluzione,
sarebbe la strada,
no, è la soluzione,
è la soluzione,
perché certo, devi fare necessità e virtù. Però poi allora, l'Atletico Madrid è un esempio calzante perché c'è Simeone, c'è Andrea Berta, sono,
bravo,
ci
bravo,
sono,
ecco, anche Andrea, bravo,
ci sono delle situazioni,
bravissimo, molto bravo,
però non c'è una grande, c'è una proprietà dietro ma non enorme. Cosa voglio dire, se tu vai a Paris Saint Germain, Juventus, Manchester City, quando cominciamo ad arrivare a dei profili di in casa di 600 milioni di euro, queste sono società che hanno questi tipi di bilanci, a loro gli interessa l'attualità, vincere. Allora, che poi sono d'accordo con Francesco, cioè Colonnese dice giusto, però dico, la realtà dice un'altra cosa sui grandi club, dove ci sono grandi proprietà dietro, dove la comunicazione,
sì, sì, sì,
l'immediatezza del risultato è prevalente.
Sì, sì.
Sulla costruzione di un progetto calcio, poi magari lo fanno
tutto in Italia,
ma anche dire, all'estero, guardate, anche all'estero, perché se tu vedi stanno scimmiottando certe situazioni, perché se tu vedi anche Real Madrid in questo momento, sì, Zidane è venuto fuori da,
però io ti faccio una domanda, Alessandro, a Klopp gli hanno dato 4 anni,
all'Inghilterra è un altro mondo, l'Inghilterra è un altro mondo,
il City prende Guardiola che gli fa spendere un sacco di soldi, il primo anno arrivano terzi in campionato, sì, se lo fa qui in Italia
è un altro mondo,
è messo al muro, parliamoci chiaro,
è un altro mondo, non hanno problemi economici, perché una stagione fallimentare per una squadra inglese non è un problema quando hai ogni anno ti entrano cash 140 milioni di euro,
dici,
per i diritti televisivi.
Economico. Secondo te è un fattore economico?
Ma certo che è un fattore economico. Vabbè. Se tu hai una perdita e dopo c'è un problema enorme sul fatto che in Italia il problema è che se non ti qualifichi per la Champions League, guardiamo la Roma.
Sì, sì, sì.
Guardiamo
sì,
la Roma. Cioè la Roma ha un problema economico derivante da una non qualificazione in Champions League e con tutto quello di conseguenza tu puoi programmare la Roma quando hai questi problemi? No.
Allora, siccome sto per salutare Francesco Colonnese, Francesco Brambati, facciamo fatica a prenderlo, poi adesso vediamo. Ti voglio chiedere una cosa, visto che ha citato.
Ha paura del confronto con me, ha paura del confronto.
Glielo dico, glielo dico, caro Francesco. Però prima di salutare.
Insieme,
Francesco,
la verità.
Ti voglio chiedere una cosa prima di salutarti, perché ha citato la Roma Alessandro Canovi. Si parla, che ho davanti a me il Corriere dello Sport, di un interessamento, diciamo così, di un corteggiamento forte da parte di Paratici a Zaniolo. Tu, vista la situazione della Roma attuale, che deve fare secondo te Zaniolo se c'è il corteggiamento forte di Paratici e la Juve?
Zaniolo?
Che deve fare secondo te? Ecco, Colonnese al posto di Zaniolo. Stai a Roma, sei amato, però c'è la Juve che ti sta lì. Tu, se conosci la situazione attuale della Roma, sei un giocatore giovane, forte, insomma, che puoi vincere, che fai?
Io cosa faccio?
Io
per esperienza dico, mi vado a mettere in gioco, vado alla Juve, so che dura, ma vado a giocarmi il posto, cioè perché è chiaro che alla Juve non è che la maglia è tua titolare, quindi sì, è normale, però se vuoi diventare un top player devi andare lì, come ha fatto Del Piero, come che era a Padova, voglio dirti, faccio un esempio, come hanno fatto i grandi campioni che sono andati lì, Baggio, sono andati lì e hanno dimostrato di essere campioni, quindi insomma io ho questa idea qua, insomma. Questa è la mia esperienza da calciatore, dico, perché un campione lo deve dimostrare quando arriva nelle grandi squadre dove c'è una concorrenza super.
Sì.
Insomma, quindi questa è la valutazione che farei io da calciatore.
No, ci sta come valutazione. Va bene, Francesco, noi Brambati gli diremo tutto, non ti preoccupare, così la prossima volta glielo dico, vediamo che succede.
Sì, dai. Lui manda messaggi, deve mettere la faccia, Gigi, deve mettere la faccia.
Grande.
Mettere la faccia.
Francesco, ti auguriamo,
ragazzi,
un buon fine settimana,
saluto,
Francesco. Grazie.
Alessandro, salutami
ciao,
caramente papà.
Grazie,
caramente.
Grazie,
Francesco.
Ciao. Allora, intanto rimangono con me Canovi e Braglia, torniamo subito perché insomma questa cosa di Zaniolo ne voglio un attimo parlare con
non
voi
è giusto
due.
Mettere la responsabilità a Zaniolo, andare via,
No?
Eh no, perché come, ricordiamoci come Nesta, vi ricordate quando Nesta andò sì. dalla Lazio alla Milan?
Vabbè, ma il giocatore, dovrà fare una scelta, no?
No, no, perché se la, Roma è obbligata a venderlo, deve essere la Roma a prendersi, non può dire è Zaniolo che vuole andare via, quando è, se è la Roma a venderlo. Cioè, è, là è il club che deve... Io mi ricordo Nesta quando andò via, andò sì, a Milan, come no. E lui lo disse, io sono stato venduto perché... Cragnotti sì.
Beh, anche questo è giusto. Allora ci fermiamo un attimo, ritorniamo. Naturalmente adesso recupero un po' di messaggi, un po' di vocali che sono sempre tantissimi. Vi ringrazio al 331 82 00 23. Ritorniamo con Simone Braglia e Alessandro Canovia tra pochissimo. Siamo ritornati di nuovo con voi, sempre qui in diretta. E allora, intanto di nuovo do il buon pomeriggio ad Alessandro Canovia e Simone Braglia, che vedo collegato con noi via Skype, quindi di nuovo ben ritrovati. Simone, ciao.
Ciao.
Allora, no, stavo leggendo questa cosa, per, prima di ritornare un attimo al discorso Zaniolo per chiuderlo. Lazio, quando parla di Inzaghi, dice condizionati da infortuni e sviste arbitrali, ma serve più spensieratezza. Sviste arbitrali quest'anno, cioè nel momento in cui tutto andava bene prima del lockdown, non mi è sembrato di vedere grosse...
La Lazio secondo me ha perso il vantaggio che aveva prima, il vantaggio era uno solo, che era l'unica squadra che giocava da una volta a settimana e non aveva partite infrasettimanali, e ha perso, avendo perso questo svantaggio, questo vantaggio, scusate, perché quando ricordiamoci che in Coppa Italia e Coppa UEFA comunque soffriva quando faceva le partite, la rosa è quella. Che poi hanno fatto una grandissima situazione, sono stati bravissimi, no, però hanno perso questo vantaggio. Cioè, per me è quello.
In questo
il
momento parlare di sviste arbitrali nella Lazio mi sembra
un po' esagerato.
No, mi sembra trovare una scusa. No, cioè, preferisco magari di infortuni, ok, e magari parliamone perché ci sono infortunati. La condizione fisica potrebbe essere un problema, perché in effetti
è il problema.
Potremmo anche dire del discorso della panchina, che se si gira Inzaghi e si guarda dietro, in questo momento non ha delle grosse alternative.
Ma quello dicevamo prima.
Però ecco, svista arbitrale, non lo so, mi sembra... Simone, tu che ne pensi?
Svista arbitrale è la squadra che ha avuto più rigori a favore. Quali svista arbitrale parliamo? Non, al di là dei rigori, comunque, non penso proprio che la Lazio sia una di quelle squadre... che ha avuto dei torti da un punto di vista o delle situazioni negative a livello di giudizio arbitrale. Cioè, mi sembra veramente di arrampicare, che si stia arrampicando sui vetri a giustificazione di quello che è le sconfitte che sono subentrate. E quello che diceva secondo me Alessandro è quello il motivo. Prima la Lazio giocava una volta alla settimana, adesso il fatto che giochi domenica, mercoledì, domenica incide non poco.
Sì, io penso che una delle cause principali sia quella, anche perché quello era un vantaggio nella prima parte, no? Prima della pausa, cioè dici noi giochiamo una volta a settimana, certo. Adesso ti ricordi quando arriva certo. Marzo la Juventus dovrà fare le coppe e quindi noi giochiamo una volta sola, certo. Se c'è un infortunio lo possiamo anche recuperare, certo. Perché c'hai 7 giorni di tempo, certo. Comunque c'è una situazione diversa. Adesso stai giocando ogni 3 giorni, certo. e ritorni a quello che era la prima parte della stagione, dove certo. tu hai fatto una scelta di non proseguire. Scelta, comunque non hai messo in campo.
Hanno mollato subito l'Europa League.
Esatto. Sono andati leggeri.
Guarda, io ero quella partita che loro hanno pareggiato, ho vinto, però contro il Rennes all'andata, che poi al ritorno persero, e là l'hanno mollata. Sì. L'Europa League, e poi fece una scelta che poi si è rivelata anche vincente.
No, ma ci può anche stare in certe situazioni.
Inopinabile, no?
Esatto, poi è arrivato quello che nessuno... Però ecco, svista arbitrale mi sembra un po' strano, perché poi...
Ma non è da Inzaghi.
Non è da Inzaghi, sì. Anche a me mi ha colpito questa frase che ho letto. Va bene, comunque questo è il pensiero dell'allenatore, rispettabilissimo, non condivisibile a mio giudizio in questo momento. Ecco. Allora, su Zaniolo e chiudiamo. Tu dici non dobbiamo dare le colpe giuste, cioè responsabilità al giocatore.
No, mi sembra un atto...
Come va a finire però, secondo te?
Là dipende dalla situazione, da quello che dicevamo prima anche con Simone.
Cioè, la Roma c'è una situazione societaria molto delicata. Ecco.
A parte.
Ecco, molto parte, delicata. Molto delicata.
È un eufemismo.
Non me ne voglia nessuno, ma un'altra società in quella situazione avrebbe rischiato grossissimo, cioè proprio grosso.
Il problema è chiaro che c'è un problema evidente, però se la Roma fa delle scelte, che non è detto che tu se vendi un giocatore, troviamo mille di esempi di quando vendi un giocatore poi rinforzi, poi dipendendo come utilizzi questi certo, soldi, certo. Ed è anche la critica che fanno molto alla Roma delle ultime gestioni, perché hanno incassato moltissimo perché insomma parliamoci che Alisson, Sana, cioè, hanno venduto fior di giocatori, Salah, Marquinhos, ne posso raccontare mille. Magari questi soldi sono stati reinvestiti non certo in maniera, diciamo, fortunata, ecco, se vogliamo usare.
Simone Braglia, intanto io vi posso, mentre aspetto la parola di, il pensiero di Simone, vi posso riportare tutti i commenti che trovate. Vi invito sempre ad andare sulla pagina Facebook di TV Radio, dove trovate, potete interagire a tantissime, diciamo così, sondaggi. Adesso ci sono le parole di Inzaghi che vengono riportate: alcune sviste arbitrali ci hanno condizionato, ma dobbiamo essere più forti di tutti e andare avanti. Beh, stiamo raccogliendo tantissimi i vostri pensieri sulla pagina Facebook e sinceramente ve ne porto uno. Ad esempio, sono laziale, ma con tutto il bene che voglio a Inzaghi, per non aver battuto il Lecce non può prendersela con gli arbitri. Non abbiamo scuse, la stagione che abbiamo fatto rimane da applausi. Giustamente sottolineo, ma se ha avuto 15 rigori di cui metà, vabbè, alcuni dicono inventata, mi sembra, poi però i rigori a favore ci sono stati, poi anche altri diciamo mettono, però viste arbitrali mi sembra eccessivo parlare di questo. Insomma, la posizione, qualcuno dice Simone ha ragione, la Lazio è stata fortemente penalizzata dagli arbitri quest'anno. Ma io, ragazzi, veramente non so che pallone vedono, come lo vedono, però vabbè. Simone, tuo pensiero anche sulla questione Roma e Zaniolo.
Allora, sulla questione io soprassiederei a tutti i commenti laziali. Io soprassiederei e sono d'accordo su quello che ha detto anche qui Alessandro sulla questione Zaniolo. Se fossi in Zaniolo io resterei a Roma o andrei in qualche squadra che non sia la Juventus.
Addirittura?
Perché...
Addirittura?
Sì. Sì, perché per il semplice motivo che se Zaniolo deve fare la fine di Bernardeschi io preferisco stare dove sono. Ma
Bernardeschi
giocare.
È sempre titolare, giocherà pure domani.
Vabbè, però poteva fare...
Però io un giocatore giovane così, io ambirei a qualcosa. Allora, se sta a Roma diventa un idolo incontrastato come Totti e fa tempo a fare un altro anno, certo. Anche perché la Roma penso che nelle coppe internazionali possa finirci. E quindi a livello internazionale...
Però Simone, tu dici diventa un idolo incontrastato, va bene. Però i problemi della Roma sono in questo momento talmente grandi, ma tu che te ne fai di diventare l'idolo contrastato se poi non c'hai la possibilità di vincere qualche cosa in prospettiva?
Io parlo egoisticamente come giocatore, io parlo dal punto di vista del gioco, perché essendo un giovane, e la Juve è la dimostrazione, i giovani che sono andati alla Juve, che in pochi hanno giocato da titolari, va bene? Mettersi in un contesto altamente e tecnicamente di alto target, potrei correre il rischio di non giocare in quella maniera continua come giocherei a Roma, è per certo. Questo che io lo dico. Poi il discorso legato all'economicità, il discorso economico, sono d'accordo con Alessandro che secondo me la Roma deve dire che vende Zaniolo per le questioni di bilancio e non Zaniolo che deve dire voglio andare alla... su questo sono d'accordissimo, però io egoisticamente parlo da un punto di vista di gioco, io preferirei ancora fare un anno in una squadra cosiddetta, permettimi, provinciale, se si può dire, e stare a Roma a giocare.
Ti vogliono bene quelli della Roma adesso.
Ma hai ragione, è una verità.
No, dico, ti vorranno bene quelli della Roma che gli ha dato dei provinciali, capito?
Beh, l'ho detto, però sai che io non ho più la linea.
No, vabbè. È il pensiero di Simone Braglia, voglio dire.
No, ma... A livello di conduzione societaria sono stati altamente provinciali, se andiamo a vedere, perché giustamente Alessandro ha detto, poi lui non lo può dire, io lo posso dire, che tanto non sono dentro nell'ambiente calcio, quindi io posso dire, dove è finito il tesoretto di tutte le vendite effettuate negli anni passati? Sono stati spesi, sì, ma a livello di gestione, torniamo al discorso che feci un po' di tempo fa, le società di calcio che pur hanno avuto i loro introiti, li hanno gestiti veramente coi piedi.
Alessandro?
No, ma sono d'accordo, cioè il problema della questi giocatori sono stati venduti, che poi sono stati reinvestiti su altri giocatori, però i giocatori non si sono rivelati quelli che all'altezza di quelli che sono andati via, quello è il grande problema della Roma, perché sono stati spesi tanti soldi, però è vero, questa è la realtà, cioè che a Roma il nervosismo è imperante, no? Perché è chiaro che la Roma in quella posizione è assurdo, una squadra come la Roma non può arrivare sesta. Quindi, cioè deve stare
dobbiamo anche dire che da quando è arrivato Pallotta mi sembra 10 anni non ha vinto nulla,
e quello è l'altro grande problema, perché, e soprattutto perché poi di rimpettai hanno vinto le coppe d'Italia,
Sì, certo.
E soprattutto poi c'è quella coppa famosa del,
sì, c'è quella lì del,
è chiaro che la Roma la che non vince Italia da 10 anni è una cosa, anche di più adesso, no, più di 10 anni, sono 15 anni che non fa,
da quando è arrivato l'americano qui non hanno vinto più
la Roma, non, cioè, la Roma è Roma,
non è
Roma...
che non è che prima c'è stava sto fiume di vittorie, insomma.
Beh, insomma, però
c'erano delle vittorie,
no, c'erano delle vittorie comunque, Sensi lo scudetto l'ha portato, Viola, poi io mi ricordo i tempi di Viola, veramente quelli erano momenti enormi.
Sì, però sappiamo quanto è difficile vincere in queste piazze uno scudetto,
lo so,
no?
Però Roma, cioè, Roma è una,
no, città. Io non vorrei che molte volte ci fosse, lo dico a voi che siete insomma, Simone già giocatore, è stato giocatore, tu sei nel non vorrei che in certe piazze ci fosse il pensiero di dire noi abbiamo il Barcellona e il Real Madrid, cioè parliamoci chiaro, a Roma non c'è, non allora, ci sono queste due squadre,
Simone,
capito?
Prendo, credo che gli toccherò il cuore, ci sono due piazze secondo me sono fuori da ogni logica, perché c'è troppa, c'è molta più passione, che sono Roma e Genoa. Roma e il Genoa, c'è un essere tifoso del Genoa, essere tifoso della Roma è qualcosa di diverso, totalmente diverso da essere tifoso di altre squadre. Cioè, è una cosa che bisogna accettarla, perché è un aspetto culturale. Non so se sei d'accordo, Simone, è così.
Sì, d'accordo.
Genoa è un'altra, una società che, dicevamo prima, tu vai a vedere proprio l'immedesimazione che c'è tra il tifoso genuano e la squadra. Niente a che vedere col tifoso della Sampdoria, nonostante siano belle tifoserie, però è proprio una passione che va oltre, e vedere la Roma in quella posizione, come immagino il tifoso da genuano vedere il Genoa in quella situazione, è chiaro che sono sofferenze quasi umane, intime, animalesche quasi, è tutto un altro mondo.
Simone, che dici?
Ho perfettamente ragione, è un tifo passionale, sì, è un tifo che va al di là di quello,
sì,
che
sì, ma il tifo
è,
deve essere passionale, però dopo ci deve essere l'aspetto reale, realistico della cosa, perché sennò perdiamo, diciamo, di vista quella che era la realtà, e la realtà è un'altra, che ci sia la passione nessuno lo mette in dubbio.
Però è una cosa che se non la vivi non la riesci a comprendere, penso che Alessandro lo possa dire, certo, benissimo anche lui, devi poterla vivere questo tipo di discorso, cioè a Genova in questo momento secondo me il Genova sta anche soffrendo il fatto che comunque il Ferraris non è il Ferraris solito,
no, vero,
con
Mario, vero,
perché l'incidenza del pubblico al Ferraris incide come incide all'Olimpico, certo, l'incidenza del pubblico della Roma,
allora,
è una cosa, sì, sì, diversa, vabbè, una cosa che senti che in maniera diversa rispetto a tutti gli altri
piazza
ambienti,
va bene, sì, vabbè,
sì, io, Marco, ne ho girate di squadre, ma poi Alessandro lo sa perché, certo, sono stato anche a Perugia con il suo babbo che, certo, era sempre lì con Gaucci.
Certo. Grande Darione.
Tempi d'oro.
Io ti dico che ho girato tantissime squadre, ma quello che ho trovato in quel del Ferraris con il tifo genovano non l'ho trovato dappertutto, e ho girato squadre dal nord al sud. Certo.
Hai capito? Allora, un po' di messaggi per voi. Se Zaniolo va alla Juve non gioca, vuol dire che non è forte. De Ligt ad esempio è giovane e gioca. Poi aspetta, ne prendo un altro a 331 82 00 213,
perché c'è Chiellini che si è fatto male,
anche bravo, questo, infatti, bravo, mi hai tolto il ceccio dalla bocca, mi ha tolto il buon Alessandro Canovi, sono d'accordo, se c'era Chiellini non so quante partite,
esatto.
Allora, bicchiere mezzo pieno da Laziale, 3 punti a Lecce per noi e la Juve 2-0 e brindava, -7 restavi, sabato giochiamo per il quarto, per il -4 sempre in apertura, se qualcuno se lo fosse dimenticato, ah, cioè con una Juve mezza barcollante dopo il tracollo di Milano e con la pressione del match, se perdono questi scoppiano, ambiente positivo, pensate positivo, cioè questo tifoso della Lazio da Laziale, lui dice che il discorso non è chiuso, in effetti la Lazio può battere il Sassuolo, per carità, noi non
e l'Atalanta
dicendo...
può battere la Juve
e l'Atalanta può battere, in quel caso se fosse la Lazio andrebbe a 4 punti con l'Atalanta a 6 e questo sarebbe veramente un finale, cioè sarebbe un lunedì di quelli proprio...
No, ma avevi ragione tu quando dicevi che più che altro la conseguenza sarebbe in casa Juve.
Sì, sì, la conseguenza,
perché la seconda sconfitta consecutiva Milan-Atalanta comunque un segnale ben preciso E, però è anche vero che la Lazio, cioè, è quello che dicevamo prima,
la Lazio deve ragazzi, la Lazio deve fare una super partita. Io vi cito De Zerbi, 11 punti, 3 gol realizzati a partita, il quinto posto virtuale nella classifica post-Covid. Per Inzaghi solo 6 punti. Ragazzi, la Lazio deve fare una grandissima partita con il Sassuolo. Avete visto come corrono questi? Eppure viaggiano. Quindi è chiaro che non vuol dire essere pessimisti, ma come dico sempre, la realtà in questo momento è che se devo dare una chance in più in queste due partite, la do all'Atalanta che può battere la Juventus. Lazio Sassuolo mi tengo un'incertezza. Voi che ne pensate, Simone?
Deve battere la Juve, dipende con che scatolo la batte, perché all'andata comunque aveva perso.
Sì, ma in questo momento, se devo dare devo mettere una fiche, una piccola fiche, la metto sull'Atalanta che potrebbe battere la Juventus.
Non sono d'accordo. Può anche batterla, ma per il successo finale penso che sia già delineato, nonostante la fiducia del tifoso laziale, per amor del cielo. Poi nel calcio ci sta tutto, sono d'accordo, ma l'ambiente della Juve l'ha dimostrato più di una volta, anche recentemente, che nel momento di difficoltà comunque si sa tirar fuori con le prestazioni, quindi io credo che
ma qua serve una grande prestazione, perché questi qui sono assatanati, cioè proprio...
Lazio-Sassuolo, il Sassuolo è andato a vincere a Bologna con
pure l'Atalanta, pure la Juve serve una prestazione di livello, perché questi vanno
forte.
La Juve
ha due squadre, vediamoci che hanno una rosa talmente...
Ascoltami, non c'è partita, dai.
Non c'è partita? Cioè domani...
Nel campionato tu dici.
Domani, lasciamo per domani. Non c'è partita?
Campionato finale per la vittoria finale.
Vittoria finale, però intanto senti,
può anche perdere con l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta è imprevedibile, secondo me. Forse, guarda, ti dico di più, sono cavoli del Paris Saint Germain, comunque l'Atalanta io non lo so, però io se avessi, non l'ho mai giocato, ma se avessi da giocare qualcosa lo giocherei sulla vittoria finale dell'Atalanta.
Vedi, pure Mario Sconcerti scrive questo oggi, tra poco Mario sarà qui con noi. Allora vi leggo al volo un altro messaggio. Ecco perché non vorrei mai alla Juve Inzaghi, è un po' come Conte, sta sempre a lamentarsi e a trovare alibi. Gianni da Piacenza. Alessandro.
Adesso, ha detto questa cosa sugli arbitri, però insomma quest'anno Inzaghi è stato enorme e poi è sempre stato equilibrato, non ha mai fatto situazioni diverse.
Tu pensa se Conte faceva come Inzaghi, che diceva mi serve quello.
Con lo dito?
Sarebbe durato due giorni. Sarebbe durato.
Con lo dito non credo che
sarebbe
sia.
Durato due giorni. Sarebbe durato. Una roba pazzesca, cioè veramente. Guarda, stavo pensando a sta cosa. Mamma mia, va bene. Allora, 331-8200-213. Per i vostri messaggi, Simone.
Beppe.
Senti, ma Napoli-Milan, c'è la sfida tra due allenatori che in questo momento noi li abbiamo definiti i migliori. Napoli-Milan, domenica sera, tra l'altro ricordo appuntamento, ore 21, sempre live in diretta, saremo qui con TMV Radio, con BSO Channel e con Canale 21 nel Lazio, sul Canale 10, dove ci sarà il match. Allora, Simone, che dici?
Sì, no, ma al di là di quello che è il discorso dello scontro, che è uno scontro, forse la partita più bella è Napoli-Milan, oltre all'Atalanta-Juventus. Ma io credo perché comunque ci sono due allenatori che hanno risollevato le sorti delle tutte e due le squadre. Hanno dimostrato che sanno condurre le squadre dove i rispettivi obiettivi vogliono che possano essere in classifica tutte e due per il blasone. Io credo che però anche coincida, oltre con l'allenatore, tu mi dirai, ma è vecchio e qui era su e giù, comunque il fattore psicologico di avere un Ibrahimovic al pieno servizio non sembra, ma per chi ha vissuto lo spogliatoio, credimi, è tanta roba, insieme a tutti gli
altri.
Quindi
la forza di Pioli è Ibrahimovic?
Ma non è solo Ibrahimovic, per l'amor del cielo, è una pedina che è
gli sta dando una bella mano, gli sta dando una bella mano, ecco questo.
Esatto, per un discorso legato alla compattezza e anche per un discorso psicologico emotivo con gli altri giocatori.
Credi nel progetto Ragnic? Ci credi in questo progetto Ragnic?
Te l'ho già detto l'altra volta, siamo in un campionato italiano, il progetto Ragnis può essere valente, per amor del cielo, lo posso anche sposare.
Ma io ci credo, guardate che vi dico.
Alessandro prima sul discorso della economico, perché limiterebbe quello che è il budget economico del Milan. Detto questo, per il blasone del Milan bisogna anche prendere giocatori da Milan, e non è detto che questo possa essere... io mi auguro che sia ben augurante, non è detto che comunque arrivato il primo anno, va bene, possa essere esaustivo di quelli che sono gli obiettivi della società, soprattutto alla luce di quello che è la società Elliott, che vuol mettere, e quanto, ritorno al discorso di prima di Alessandro, quanto la società Elliott è disponibile a mettere per il blasone del Milan.
Alessandro, che dici tu su Pioli, Gattuso e anche questo progetto Ragnic?
A parte che poi Ragnic a volte fa l'allenatore, a volte fa il direttore generale, quindi magari
Pioli, cosa,
sì, magari può anche mantenere Pioli come allenatore.
Dici?
Sai, Pioli sta dimostrando. Guarda, Pioli si ha dimostrato un equilibrio gestionale, perché insomma sono destabilizzanti, io lo dico anche per esperienza diretta, quando cominciano a uscire sui giornali arriva questo, e mantenere un equilibrio come allenatore nella gestione quotidiana dei tuoi giocatori, che chiaramente cominciano a leggere sui giornali che arriva un altro, che arriva un'altra situazione, è riuscito a mantenere e anzi a migliorare le situazioni in Milan, in maniera che ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore nella parte gestionale, e poi nella parte tecnica comunque stiamo vedendo che la Milan gioca bene. Una preparazione fisica che è stata centrata in pieno da parte del Milan, questo bisogna dare atto al Milan, perché Milan è una delle squadre insieme all'Atalanta che secondo me forse ancora più del Napoli, perché Napoli ha una qualità tecnica superiore, però perché dopo un po' anche loro, io ho visto la partita contro il Genoa, vanno a un certo momento, dopo a 20 minuti della fine andavano via di tecnica, non più di fisico, non era più una questione fisica, a parte Lozano che faceva delle situazioni, però cominciavano a soffrire, mentre il Milan continua a macinare il gioco fisico fino a, per 90 minuti, è incredibile il Milan, come l'Atalanta, e quindi hanno centrato perfettamente questo nuovo campionato Covidis, no? Questo campionato così, il Milan è stata tra quelle che più ha capito come farlo, come affrontarlo.
Vai.
Dipende anche dalla compattezza del gruppo, che in questo momento, dovuto al fatto che c'è un allenatore che subentrerà al discorso Pioli, la compattezza tra Maldini, Ibrahimovic e Pioli può essere quella dettata, che è stata la fortuna per azione di rivalsa nei confronti di una linea societaria non concorde a quello che sono che erano i programmi della vecchia società, diciamo, dal punto di vista gestionale, può essere anche dettato da quello. Il fatto che possa poi Ibrahimovic andarsene, Pioli andarsene, Maldini pure, diventa un grosso rischio per Ragnic.
Vediamo un po'. Allora, Simone Braglia, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, e quindi buon fine settimana. Va bene?
Io ti saluto, Marco, beato te che poi te lo passi con la tua figlioletta, che poi ti leva anche i pantaloni. Però,
preparati che domenica sera andremo un po' a dibattere su Napoli-Milan, quindi ti verremo a disturbare, va bene?
Alessandro, come sta il papà?
Tutto bene, tutto continua tranquillo, imperterrito.
Grande Dario.
Saluti. Non mancherò, grazie per i saluti.
Ciao Simo, a presto, a domenica sera. Grazie ancora a Simone Braglia. Che bel effetto che fa, però, Alessandro, sentire queste cose di tuo papà, vero?
Che effetto ti fate? No, sempre io ho ammirazione e amore, no, per mio padre, quindi e vedere che è così rispettato anche da gente che non, cioè, né Braglia né Colonnese non sono mai stati i clienti di mio padre, però il rispetto che vuol dire che ha fatto qualcosa di buono nel calcio, e continua a farlo, perché se oso solo dire che si è ritirato, penso che se vengo, vengo fulminato.
Ha detto, tra l'altro ti dico, siccome ho il piacere di sentirlo anche al di là, insomma, della diretta, ha detto che presto ci viene a trovare, vuole venire a trovare qui.
Gagliardamente in forma, quindi non ha nessun problema.
Salutiamo Dario Canoi, che tra l'altro abbiamo avuto con lui un bel face to face qualche settimana fa, e ritornerà questo appuntamento, diciamo così, più o meno settimanale, dove andremo a conoscere dei personaggi al di là proprio della loro attività professionale, cerchiamo un po' di conoscerli come, come uomini. Allora Alessandro, ci fermiamo perché sta per arrivare, te lo dico subito, ti dico la scaletta, arriverà Mario Sconcerti con Pierpaolo Marino, con il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, facciamo una chiacchierata di calcio, perché voglio chiedere anche a lui quel discorso che facevi un po' di come cambierà il mercato.
Sicuro.
Ne parliamo un attimo, cioè quali saranno le cose. Allora tra poco torniamo sempre qui nel pomeriggio di Maracanã.